La regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino, per materiale dispersi, rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana. In direzione Roma, per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per la 11 e Firenze Impruneta e tra Firenze Sud e Incitareggello. Ci spostiamo sulla A11 dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna e per traffico intenso rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato. La viabilità cittadina a Firenze in via dell'Antella fino al 17 settembre divieto di transito tra via Sanzanobi fino al confine comunale. Ovest Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Traffic, Jimi Hendrix. Allora è arrivato un messaggio sulla questione del vi abbiamo fatto ascoltare i servizi di Sandra Salvato sulla class action mossa dai commercianti zona Vax, no? Quindi zona San Marco e limitrofa, per i danni patiti e i rimborsi fiscali non avuti durante la fase di cantierizzazione del prolungamento della linea tranviaria. E il nostro ascoltatore fa una domanda che secondo me è interessante, che poi vi volevo rimandare e sentire quello che ne pensate, perché Francesco scrive poi quando gli aumenterà il lavoro grazie alla tranvia, ce li rendono i soldi i commercianti? Questo è un tema interessante, no? 342-8104-111, perché c'erano le proteste per gli ammanchi durante la fase dei lavori, ma se dopo grazie alla tranvia gli aumenta il fatturato, che fanno? Ridanno i soldi alla collettività? Tema interessante. 342-8104-111, fatemi sapere cosa ne pensate. Al via la rimozione dei rifiuti Cheu nell'impianto di Pontedera in provincia di Pisa, a renderlo noto la regione, spiegando che l'intervento del valore di quasi 15 milioni prevede la completa rimozione dei materiali lasciati sull'area che era dedicata alla lavorazione dei rifiuti e che invece si è dimostrata essere una discarica di rifiuti gestiti e depositati in maniera incontrollata, con potenziali rischi di rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente. E a proposito di contaminazione, ricordate il caso della Wangrong, no? Della nave incagliata contro il pontile di Massa il 29 gennaio scorso. Ebbene, la nave, parte del carico potrebbe essere stata contaminata dagli oli e dagli idrocarburi fuoriusciti dalla zona poppiera della nave. Ora sono in molti a chiedersi se anche quel materiale finito sul fondo del mare non lo sia a sua volta. Il tema è stato affrontato in consiglio comunale, ma Rifondazione Comunista chiede chiarezza. Giuditta Sbrogi del comitato ambientalista Ugo Pisa.
Quello che poi è stato detto e che ha allarmato le associazioni ambientaliste, ma che ancora una volta sta passando sotto traccia, è che praticamente il sindaco avrebbe detto che parte del carico che è presente sulla nave, che sono quei famosi detriti che vengono dalle cave, dalle nostre montagne sbriciolate e che erano diretti verso la diga di Genova, quei detriti lì probabilmente potrebbero essere contaminati da idrocarburi che si sarebbero rovesciati durante il naufragio. Quindi diciamo che tutto quello che finora è stato negato, no? Perché fin da subito le associazioni ambientaliste hanno puntato i riflettori su quel carico, sul carico della nave, perché solo il fatto che già provenisse dalle cave, secondo noi, era un rischio di inquinamento, perché sappiamo bene cosa c'è nelle piazzole delle cave. E invece, appunto, c'è sempre stato detto che era tutto secondo norma e che non c'era alcun problema. Dunque, il sindaco ha detto sempre in consiglio comunale che ARPAT praticamente adesso prenderà dei campioni, li porterà in una piazzola farà le analisi del caso e procederà così per un certo tot di quantitativo, quindi anche qui le operazioni sono probabilmente si allungano.
I ladri ora denunciano chi li firma e li ferma. Per la normativa Cartabia, infatti, i privati non possono trattenere chi commette reati non procedibili d'ufficio, né si possono diffondere immagini, paradossi e derive tra politica e paese reale, rifocolati dagli ultimi casi delle borseggiatrici fermate e riprese a Venezia. Sentiamo l'intervista di Carabrilli al professor Vincenzo Scalia, associato di sociologia della devianza e presidente del corso di laurea in disegno e gestione degli interventi sociali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze.
Si fanno le foto, ma siamo sicuri che le foto ritraggono quello che noi pensiamo che ritraggano? Anche perché così si rischia di, come dire, innescare un meccanismo di delazione di massa, come dire, non
spionaggio, ma pubblici, no? Di piazza invece che nei luoghi preposti.
Processi di piazza che possono degenerare in pogrom, in linciaggi. Dobbiamo stare molto attenti su questo.
Spesso con lei abbiamo riflettuto sulla tendenza di questa società, una giustizia fai da te, rinfocolata anche dalla politica, e che è però anche risposta di un'assenza della politica stessa.
Eh sì, diciamo che è un'assenza che però si maschera da in qualche modo da presenza. Pensiamo la lotta per ampliare il diritto di legittima difesa che alcuni anni fa portò avanti la Lega e che trovò seguito anche tra forze, diciamo, non di centrodestra. Una specie di neoliberismo di produzione della sicurezza. C'è questa idea dominante che viene venduta anche in giro, per cui la politica fa qualche cosa per i cittadini, ma in realtà dice anche qua: fatevi giustizia da soli. E la giustizia nella sua complessità la politica ha rinunciato a farla, la delega alle manette facili, la delega alla giustizia fai da te, la delega ai poliziotti che possono usare le armi fuori dal servizio, ma non affronta le cause che invece potrebbero consentire una giustizia effettiva, a partire appunto dalla giustizia sociale.
Allora, stanno arrivando di diversi messaggi sulla questione dei rimborsi chiesti dai commercianti per quello che riguarda la VAX, no? La class action nei confronti del comune. Il tema è più vasto, no? Ha a che fare appunto con le richieste di danni quando dei lavori pubblici determinano una fase di cantierizzazione, che appunto spesso poi trovano sponda, no? Se vogliamo, anche da parte dell'amministrazione. Però poi la domanda è: ma quando riprendono e fanno magari più utili anche dovuti ai lavori fatti, restituiscono qualcosa alla collettività? Questo è il punto interrogativo. Si era partiti con una riflessione di Francesco, stanno arrivando diversi messaggi molto interessanti, li leggeremo tra poco, perché a proposito della questione di sicurezza, naturalmente l'altra faccia della medaglia è il carcere, no? E allora, dopo l'ennesimo suicidio in carcere avvenuto a Sollicciano, l'associazione di volontariato Pantagruel rivolge un appello con richieste precise alla politica in vista delle regionali. Sentiamo Stefano Ciacconi della Associazione Pantagruel.
Ho parlato con la volontaria che conosceva Elena, che è una ragazza di 26 anni, lo volevo ricordare, 26 anni, che si è suicidata. Questa nostra volontaria era disperata, perché nei nostri colloqui costruiamo delle relazioni umane. Mi sembra che la rabbia e il pregiudizio abbia contagiato in maniera significativa la nostra società. Queste sono persone che vivono, che hanno due gambe, due braccia, un cuore, pensano. Quindi noi abbiamo pensato già da prima, ma ancora più ritengo urgente, un appello alla classe politica regionale, perché la politica deve trovare delle soluzioni durature che garantiscano a tutte e tutti il rispetto dei diritti. I diritti dei detenuti ci sono, loro hanno perso il diritto alla libertà. Ritengo che la politica regionale abbia delle competenze, seppur limitate. Una delle competenze è quella sicuramente del diritto alla salute. Quindi, siccome in carcere purtroppo vivono tantissime persone con problemi di salute, a volte sono proprio malati psichiatrici che probabilmente in carcere non dovrebbero proprio starci, ci sono tantissimi tossicodipendenti, e quindi la regione dovrebbe provare a cercare delle soluzioni migliorative per gestire la salute e le dipendenze dei detenuti. Questo chiediamo con forza.
Allora, veniamo ai messaggi. Mike scrive: faccio un esempio, in piazza dell'Isolotto si lamentavano tutti i commercianti per i nuovi lavori della piazza, poi è arrivato il Covid, tutti fermi, i lavori sono andati avanti nel frattempo, ora lavorano a bestia, scritto proprio così, a bestia, ma il fiorentino l'è così, poi magari questa è un'altra storia. No, in realtà è proprio questa storia, no? Perché al di là del caso della tramvia è un po' questo il tema, cioè appunto l'impresa in fondo comporta un rischio, quindi quando il rischio è determinato per dei lavori che vanno a vantaggio della collettività vengono richiesti dei ristori, ma poi quando gli affari vanno bene grazie a quei lavori si restituisce qualcosa alla collettività? Questo è il punto interrogativo. Michelangelo Pistoletto, Carlo Lucarelli, 342-8104-111 naturalmente per i vostri messaggi. Michelangelo Pistoletto, Carlo Lucarelli, Frida Bollani Magoni, Emma Nold, Gianni Maroccolo, Enrico Rava, Fred Hirsch, sono solo alcuni dei protagonisti di Genius Loci, la scoperta di Santa Croce, il festival organizzato dall'Opera di Santa Croce con Controradio e Controradio Club, giunto all'ottava edizione e quest'anno è dedicata alla pace. Dal 24 al 28 settembre, 5 giorni di concerti, talk e performance tra la Basilica, il Cenacolo affrescato da Taddeo Gaddi, la Cappella dei Pazzi, il secondo chiostro. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto questa mattina alla conferenza stampa, l'assessore alla cultura e comune di Firenze Giovanni Bettarini, Stefano Filipponi, segretario generale dell'Opera di Santa Croce, il direttore generale di controllo De Marco Imponente, il direttore artistico Genius Loci Enrico Romero, la vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio Olivia Scaramuzzi.
Sì, interpreta l'anima di un luogo che c'ha un po' il cuore di Firenze, che è Santa Croce, e sviluppa un discorso pieno, ampio sulla spiritualità, sulla contemporaneità, sulla musica, sul rispetto. Particolare presenza di Michelangelo Pistoletto nella sua, appunto, presenza non solo come artista ma per la sua riflessione sulla contemporaneità, sul rapporto tra arte e contemporaneità.
Il festival cresce come programmazione, cresce anche come obiettivi. Abbiamo deciso che al di là della presentazione del complesso monumentale fosse importante sollevare dei temi importanti per la comunità, quindi svolgere in maniera un po' più forte un ruolo un po' di indirizzo e di collegamento tra i valori che Santa Croce incarna e la visione che oggi abbiamo del mondo e i problemi da affrontare.
Noi come Genius Loci abbiamo un pubblico consolidato nelle 7 edizioni che abbiamo realizzato. Quest'anno vogliamo dare una particolare, diciamo, impronta dedicata appunto al pubblico più giovanile attraverso l'organizzazione di alcuni concerti, quello di Emma Nolde, dei Citron Citron e di Frida Bollani Magoni, quindi di aprire a questo nuovo pubblico, sempre nell'ottica di far frequentare questo luogo alle persone e quindi poi scoprirne, diciamo, quelli che sono un po' i tesori.
E iniziamo con un'anteprima estremamente interessante di cui siamo molto orgogliosi, è la seconda volta che viene fatta in assoluto, non è una cosa che gira normalmente intorno. Carlo Lucarelli che parlerà del lato oscuro, noir e terrifico delle favole e come spesso e volentieri sono addirittura tratte da dei fatti neri di cronaca dell'epoca. Abbiamo il duo straordinario fra la tromba di Enrico Rava e il pianoforte di Fred Hirsch, un fuoriclasse assoluto per quanto riguarda la tromba, con l'italiano più noto anche a livello internazionale, Fred Hirsch come il pianista, che forse è uno dei più conclamati a livello internazionale. Abbiamo Emma Nolde che conclude il tour di presentazione del suo nuovo lavoro, il terzo, ed è sicuramente una delle voci della canzone d'autore più interessante del panorama italiano. Abbiamo tre nuovissime formazioni che arrivano da varie parti dell'Italia, dell'Europa, dalla Svizzera, dalla Danimarca, la Svezia e dalla Slovenia, come Shirom, Citron Citron e Bitoi. Abbiamo il concerto dell'alba con Frida Bollani Magoni e abbiamo alcune altre cose ancora, tra cui gli eventi in Cappella dei Pazzi con tre eccellenze assolute della musica toscana, con Dario Cecchini, con Stefano Cocco Cantini e con Riccardo Tesi.
Fa arrivare l'arte a tutti e quindi anche spettacolo, anche musica, anche letture, tutto, anche poi far avvicinare a un luogo come questo persone che possano parlare tra di loro, interloquire, anche in virtù forse di un concetto di pace, di capirsi, di inclusione. Quindi per noi sono tutti gli aspetti sulle quali la Fondazione lavora. Voi pensate solo nell'arte e nella cultura, noi abbiamo investito solo in quest'anno 9 milioni di euro, e che 30, anzi 60 sui 300 progetti fatti per l'estate fiorentina sono sponsorizzati totalmente da noi.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 13 alle 18 lo scrittore Franco Arminio e l'attrice Francesca Ritrovato in La cura dello sguardo.
I popoli dei libri. Torna il Balagan e la giornata europea della cultura ebraica. Due giovedì e una domenica di fine estate. Per inseguire di nuovo, ostinatamente, le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori. All'ombra del cupolone verde, in via Farini, a Firenze.
Domenica 14 settembre, giornata europea della cultura ebraica, il popolo del libro. Dalle 10 di mattina, partendo dalle parole del dialogo, un incontro con Rondine, cittadella della pace e la partecipazione di Noa. Poi incontri, sapori e note fino alle 18.30 con un monologo in musica intorno a Franz Kafka. Prenotazione su balagancafè@firenzeebraica.it.
Contro Radio.
Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Continua la lettura dei nomi iniziata da Piazza Signoria 2 settembre, riprendendo dal punto in cui si è arrivata la volta precedente. Parliamo dei nomi dei bambini e delle bambine morte a Gaza. Stop genocidio, non un nome di meno. Questo il titolo della staffetta di lettura collettiva dopo l'iniziativa del comune di Pontassieve 3 settembre e il comune di Barberino e Mugello. Oggi si continua Stop genocidio a Gaza. Chi voglia partecipare o promuovere può scrivere a donne insieme per la pace tutto attaccato @gmail.com. Sentiamo Francesca Cellini di Donne Insieme per la Pace.
Allora, la lettura dei nomi che è iniziata appunto in Piazza della Signoria, nonostante questo impegno di quasi 5 ore, siamo arrivati a leggere solo 3.500 nomi di bambini e bambine. E quindi abbiamo pensato che fosse importante invece che ogni bambino e bambina avesse almeno quel secondo di umanità e di attenzione nella lettura del proprio nome e cognome. Abbiamo così provato a coinvolgere i comuni limitrofi a Firenze, c'è stata una grandissima disponibilità. E quindi adesso è iniziata con Pontassieve, stasera c'è Barberino di Mugello, per poi continuare con altri comuni, una sorta di staffetta, cioè ogni comune arriverà a un nome e cognome, e il comune successivo inizierà appunto dal bambino o bambina successiva di questa lista. Disumana, lunghissima, quindi ci sembrava e ci sembra importante dare almeno un attimo di attenzione a tutte queste creature.
Una lista, diciamo, drammatica, no? Disumana, come giustamente lei ricordava, lunga, ed è una lista che riguarda solamente i bambini, no? Per le bambine, tralasciando tutto il resto. Eppure, nonostante le grandi mobilitazioni che ci sono, che proseguono, questa iniziativa come tante altre, sembra che dal punto di vista della politica internazionale non si riesca ad intervenire. Come mai, secondo lei, e che tipo di riflessioni porta a fare questo ragionamento?
Ma credo che appunto poi iniziative come queste, come tante altre appunto a cui lei faceva riferimento, ci facciano capire quanto in verità i cittadini e le cittadine siano forse più pronti e più attenti di alcuni governi e di alcune istituzioni che dovrebbero, a mio avviso, a nostro avviso, incidere in modo diverso. Questa lista riguarda solo bambini e bambine fino ai 12 anni. È la stessa lista che ha letto il cardinale Zuppi, appunto quando l'ha letta il 15 di luglio eravamo a 12.300 nomi, adesso la lista aggiornata supera i 18.000, quindi questi sono i numeri drammatici.
E oggi a Firenze era presente la vicepresidente della Commissione Europea, Teresa Ribeira, che è intervenuta tra le altre cose anche sul tema delle possibili sanzioni dell'UE contro Israele. Sentiamo.
We condemn any terrorism anywhere.
Noi condanniamo ogni forma di terrorismo nel mondo, ma ci aspettiamo che gli Stati rispettino i principi del diritto internazionale, i diritti umani e le regole che ci siamo dati come comunità internazionale. Quindi sì, siccome questo non è accaduto, io ho sentito il dovere di dire le cose che ho detto, cioè che la Commissione europea deve mettere in campo tutte quelle misure necessarie anche finché sia richiesto al governo Netanyahu di cessare le azioni contro la popolazione civile in Gaza e che si arrestino le azioni dei coloni che usano violenza e aggressione contro le persone indifese in Cisgiordania.
Con l'avvio del nuovo anno scolastico, lunedì prossimo, gli studenti del liceo artistico di Porta Romana seguiranno parte delle lezioni fuori dalla sede storica, questa a causa di cantieri che interessano l'edificio. Le classi trascorreranno una giornata a settimana all'ex istituto paritario La Fantina, chiuso anni fa tra le polemiche dei genitori. Dettagli da Viola Giacalone.
La scelta è legata ai grandi lavori di ristrutturazione in corso nello storico liceo, che riguardano sicurezza antincendio e antisismica, oltre a facciate, tetto e copertura. Per far fronte alla carenza di aule, tra 10 e 14 in base ai cantieri, tutte le classi, dalle prime alle quinte, una volta a settimana faranno lezione allerta canina. La metrocittà ci ha messo a disposizione 12 aule alla Fantina per le materie comuni, ha spiegato la dirigente scolastica Laura Lozzi alla Nazione Firenze, così da riservare la sede principale ai laboratori. Gli spostamenti, che interesseranno circa 1.700 studenti, avverranno con i bus di linea 12 e 13, per cui è stato chiesto un potenziamento delle corse. Nella nuova sede gli studenti troveranno anche due palestre, una interna e un'esterna, utilizzate insieme agli impianti degli assi, dato che Porta Romana non dispone di spazi sportivi. La città metropolitana conferma che i lavori rientrano nel piano finanziato dal PNRR, con scadenza a giugno 2026. Intanto, nell'estate appena conclusa, sono stati effettuati altri vari interventi di manutenzione negli istituti di Firenze. 350.000 euro al Marco Polo per bagni, porte e tinteggiature. Lavori al classico Michelangelo per spazi comuni e servizi e al Galileo e al Castelnuovo per palestre e facciate. Proprio al Castelnuovo due palestre saranno dedicate agli ex studenti Guido Franceschini e Lorenzo Guarnieri, entrambi scomparsi in incidenti stradali.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera, la storia così di un nuovo modo, no? di una nuova ottica attraverso cui guardare la salute delle persone, perché non tutti siamo uguali, anzi ognuno di noi è differente, poi naturalmente ci sono, diciamo, dei macrogruppi su cui si possono innestare delle riflessioni comuni, ma certamente ci sono anche delle macro differenze che dovrebbero essere tutelate. Da questo punto di vista il discorso intorno alla medicina di genere è l'approccio di genere alla cura è un discorso che sta facendo strada con grande interesse. Buonasera, grazie di essere con noi. Dottoressa Lucia Toscani, consigliere Ordine dei Medici di Firenze, grazie di essere con noi, dottoressa.
Buonasera, buonasera.
Ho detto bene, no? C'è finalmente un'apertura in questo senso, in un mondo che ovviamente deve cambiare, sta cambiando anche grazie all'aiuto delle nuove tecnologie.
Sicuramente c'è un'attenzione che finalmente, direi, è presente, nel senso che finalmente è rappresentata negli studi scientifici in maniera molto più consistente anche le donne, perché ovviamente è stato questo un gap che faticosamente cerchiamo e cercano gli studiosi di colmare in qualche modo, ecco, perché ovviamente tutti gli studi erano prevalentemente indirizzati verso quello che ormai diciamo il maschio bianco di vecchia età, ecco, così, tralasciando la componente femminile, che invece dimostra che nell'ambito della patologia si presenta spesso anche con sintomi differenti in malattie molto rispetto a malattie.
Questo dal punto di vista degli studi scientifici. Dal punto di vista invece della pratica medica concreta e quindi anche innanzitutto del servizio sanitario, come siamo messi?
No, nella pratica si sta tentando anche, nella pratica bisogna anche qui lavorare molto sulla formazione, perché è importante ovviamente che anche i medici di prima linea siano dotti che il fatto che le malattie si possono presentare in questa maniera abbastanza differente nella loro presentazione acuta o cronica tra i generi, uomo o donna, è ovvio che debbano anche in questo caso essere formati adeguatamente per non sottovalutare le possibili implicazioni della sottovalutazione e la presentazione di un fatto acuto. Detto questo, tutta la medicina si sta orientando sempre più verso la personalizzazione della cura e quindi non soltanto proprio la differenza di genere, ma anche proprio diciamo una cucitura della terapia e della diagnosi su misura, sperando di poterlo fare in tempi relativamente brevi, grazie anche alla tecnologia sicuramente.
In 30 secondi mi riesce a dire qual è la situazione in Toscana in particolare?
La situazione in Toscana, sai, è una sanità che sicuramente per molti versi è ancora assolutamente di buon livello. Certamente bisogna fare delle scelte che vadano nella direzione che abbiamo detto, quindi di una personalizzazione in natura sempre di più e quindi di una formazione specifica anche in questo senso per gli operatori sanitari.
Grazie, la fermo qui perché siamo a ridosso di Popolare Network. Molto chiara e gentile di essere stata con noi. Buona serata, dottoressa Lucia Toscani.
Buonasera a lei, buonasera.
Previsioni del tempo sono queste per quanto riguarda la giornata di domani: nuvoloso sulle zone nord-ovest con possibilità di deboli piogge, più probabili su Garfagnana, Lunigiana, Puane, parzialmente nuvoloso sulle restanti aree settentrionali sui rilievi, sole prevalente altrove, i venti sono deboli da ovest-sud-ovest con rinforzi di beccio ponente sul litorale centrale, mari molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale, temperature in ulteriore leve calo nei valori minimi, le massime invece stazionario oppure in lieve aumento al sud. È davvero tutto, tra pochissimo la linea a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Popolare Network.
L'omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti. L'FBI ha pubblicato le foto di un presunto responsabile e ha detto di aver recuperato un'arma. Kirk era uno dei più importanti alleati di Trump. Il presidente lo premierò con la Medaglia della Libertà. A Gaza altre decine di vittime, almeno 7 per fame. Il Parlamento europeo ha chiesto ai Paesi membri di riconoscere lo Stato palestinese. Nella risoluzione non si parla però di genocidio. A Doha oggi i funerali delle persone morte nel raid israeliano di martedì. Al Senato riprende l'esame della legge sul fine vita. Presentati degli emendamenti che rischiano di peggiorare ulteriormente un testo già contestato dall'opposizione e dall'associazione Coscioni. Il Veneto deve restare alla Lega. Il partito di Salvini alza il livello dello scontro con Meloni sulle regionali a pochi giorni dal raduno di Pontida. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Partiamo dagli Stati Uniti e dall'omicidio di Charlie Kirk, uno dei più importanti alleati di Donald Trump, ucciso ieri in un campus nello Utah durante un intervento pubblico. Il responsabile non è ancora stato arrestato, le ricerche continuano. L'FBI ha pubblicato due foto del presunto killer, ha detto di aver trovato un'arma e ha offerto $100,000 a chi fornisse informazioni utili. Il vice di Trump, J.D. Vance, è andato in Utah. Il presidente ha detto che chiamerà la famiglia e che ricorderà Kirk con la medaglia presidenziale della libertà. Michele Migone.
Nella sempre più forte polarizzazione della società americana, nella cui si è il clima di scontro culturale, nel ripetersi con sempre più frequenza di episodi di violenza politica, l'omicidio di Charles Kirk rischia di far precipitare gli Stati Uniti in una diversa fase della loro storia, alimentando sempre più lo strisciante clima da guerra civile che si vive nel paese da alcuni anni a questa parte. Dopo lo shock iniziale, dopo i primi inviti alla coesione, le divisioni e le tensioni politiche invece che ridursi sono aumentate, alimentate in particolare dalle voci dei politici e degli opinionisti della destra che hanno trovato il loro martire nella controversa figura del fondatore di Turning Point. È stato proprio Donald Trump a usare per primo il termine martire ed è stato sempre lui a lanciare un incendiario messaggio accusando la sinistra radicale di essere il brodo di cultura dell'assassinio di Kirk. Nelle ore seguenti i podcaster ultraconservatori hanno iniziato a parlare di vendetta per l'omicidio. Lo hanno fatto anche alcuni commentatori sulla Fox News. Matt Furney, un opinionista conosciuto per i suoi contenuti razzisti e misogini, ha detto che l'omicidio di Kirk è l'incendio del Reichstag americano, riferendosi all'incendio del Parlamento tedesco del 1933 che permise ad Hitler di instaurare poi la dittatura in Germania. È ora di finirla con la sinistra. Ogni politico del Partito Democratico deve essere arrestato. Una voce estremista, quella di Furney, che però va a inserirsi in un scenario in cui le pulsioni autoritarie di Donald Trump sono sempre più evidenti, con l'utilizzo dei militari nelle città, le retate contro gli immigrati, le persecuzioni giudiziarie degli avversari politici. L'FBI avrebbe ritrovato il fucile con cui è stato ucciso Kirk, dentro ancora tre proiettili con incise frasi antifasciste e transgender, ha scritto Wall Street Journal. Sembra lo scenario perfetto per una nuova esplosione di violenza oppure proprio per il Reichstag americano.
Medio Oriente, anche oggi a Gaza ci sono state decine di vittime in tutta la striscia, non solo a Gaza City. Sul fronte diplomatico il Parlamento europeo ha chiesto invece ai paesi membri di riconoscere lo Stato palestinese, ne parleremo tra poco. Adesso mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti per le principali notizie di queste ore dal Medio Oriente. Emanuele.
Sì, le vittime delle ultime 24 ore a Gaza, dicono le autorità locali, sono 72, 7 sarebbero morte di fame, numeri questi che riportiamo dal 7 ottobre 2023, ricordiamoci sempre però che si tratta di numeri impressionanti. Secondo alcuni media, nonostante l'aumento della pressione israeliana su Gaza City, ci sono poi alcuni abitanti della città scappati nelle scorse settimane che starebbero facendo ritorno perché non hanno trovato un altro posto dove stare. Uno sviluppo che dà tutto il senso della catastrofe umanitaria. Oggi ci sono state operazioni israeliane anche in Cisgiordania, soprattutto a Tulkarem, dove dopo un'esplosione sotto un mezzo militare con due soldati feriti sono state arrestate decine di uomini costretti a camminare in fila indiana per le vie della città. A Doha invece ci sono stati i funerali delle persone uccise martedì nel raid israeliano contro gli esponenti di Hamas. C'era anche l'emiro Al-Thani. Il Qatar ha ribattuto duramente alle ultime dichiarazioni di Netanyahu, che ha minacciato in sostanza altre azioni simili se Doha non dovesse espellere i membri di Hamas che si trovano nel paese. Nuove critiche a Netanyahu anche dagli Emirati Arabi, che ricordiamo hanno relazioni diplomatiche ufficiali con Israele. Domenica a Doha ci sarà un vertice, domenica e lunedì dei paesi arabi e islamici. Pochi minuti fa la notizia della firma di Netanyahu su uno dei più controversi progetti di colonie in Cisgiordania, soprattutto nella zona di vicino alla zona di Gerusalemme Est. Andrea.
Grazie Emanuele. Dicevamo della risoluzione dell'Europarlamento su Gaza e sullo Stato palestinese. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
È un voto poco coraggioso, buono a salvare la faccia di un'istituzione da cui ci si aspetterebbe ben più ambizione nel denunciare le responsabilità di Israele nel genocidio in corso a Gaza e che fornisce una nuova dimostrazione di quanto lontana sia ancora l'unità europea su questo tema. Ecco, perché è proprio il termine genocidio a essere stato depennato dalla risoluzione votata oggi dal Parlamento europeo. che chiede un intervento urgente dell'Unione per fermare la catastrofica crisi umanitaria. Oltre alla richiesta di riconoscere lo Stato di Palestina per portare avanti la soluzione dei due Stati, spicca solo il supporto all'annuncio fatto ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen di sospendere parte dell'accordo di associazione UE-Israele sulle questioni commerciali e l'interruzione dei relativi pagamenti. Insomma, il voto al Parlamento europeo mette ancora più in luce, se già non fosse stato abbastanza chiaro, i mesi di riunioni infruttuose dei ministri degli esteri, che l'Unione Europea, intesa sia come 27 paesi membri, sia come partiti e istituzioni, fatichi non poco a trovare anche punti di accordo basilari sulla condanna a Israele per quanto sta accadendo da quasi 2 anni nella striscia. Ma soprattutto che le divisioni sono ancora forti e stanno minando la capacità dell'Unione Europea di rispondere con misure concrete e di recuperare la credibilità nella regione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Sul voto di oggi all'Europarlamento sentiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara, uno dei diplomatici che avevano chiesto al governo italiano il riconoscimento dello Stato palestinese.
È chiaro che questo è un testo di compromesso, però è molto importante perché viene dopo un discorso del presidente della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che per la prima volta ha utilizzato dei toni molto precisi, ha parlato della sospensione dell'accordo di associazione con Israele, e su questo c'è ormai un consenso sempre più largo anche tra i membri, tra gli stati membri. Insomma, è un'evoluzione di un certo rilievo, non è ancora, diciamo, la presa di posizione netta che forse ci vorrebbe, e unitaria soprattutto, perché questo è il grande problema dell'Europa nei confronti di quello che sta accadendo in Medio Oriente. D'altra parte, la Presidente della Commissione sa benissimo che chi poi decide alla fine, la Commissione propone, ma sono gli Stati membri, e quindi fin quando non c'è riavvicinamento delle posizioni è ancora difficile che si possa trovare un consenso. Però, diciamo, è un tema che è salito molto in alto nelle priorità europee, e questo mi sembra che sia di per sé una buona notizia, anche se non ci si può contentare di questo, perché quello che noi vorremmo è la fine dei massacri.
Al Senato è ripreso l'esame della legge sul fine vita, in discussione in Parlamento, e sono stati presentati degli emendamenti che rischiano di peggiorare ulteriormente un testo già contestato. Da Roma, Anna Bredice.
Gli emendamenti presentati oggi al Senato dai due relatori della maggioranza esprimono ancora più chiaramente la visione della destra sulla legge sul fine vita. Non solo la conferma che la destra non considererà mai l'ipotesi di una legge sull'eutanasia, ma vuole in sostanza rendere impraticabile per moltissimi malati il suicidio assistito, puntando sull'esclusione totale del Servizio Sanitario Nazionale da questa pratica. Uno degli emendamenti più importanti presentati oggi prevede che il personale in servizio, quindi medici e infermieri, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone il servizio sanitario non possono essere impiegati per il suicidio assistito. In sostanza potrà ricorrervi solamente chi ha il denaro per farlo. Vuol dire che dal punto di vista costituzionale non ci sarà più uguaglianza dei cittadini di fronte ad una legge che, approvata dal Parlamento, non vedrà tutti gli interessati, e cioè i malati in condizioni di irreversibilità, avere lo stesso diritto ad accedervi. Per l'opposizione l'emendamento peggiora ancora di più il testo presentato prima dell'estate. Per la maggioranza invece gli emendamenti sono un passo in avanti, dicono, perché modificano un altro punto, quello del comitato etico governativo. Questo non ci sarà più: a valutare e decidere se permettere il suicidio assistito sarà un centro di coordinamento composto dai comitati locali e poi un coordinamento centrale già esistente. L'emendamento in sostanza concede agli enti territoriali di dare un primo parere, ma l'aspetto negativo di tutto ciò è che si allungano i mesi per arrivare ad una prima valutazione, oltre 5 mesi, che spesso per molte persone malate che chiedono il suicidio assistito è un tempo molto lungo. Entro il 23 settembre dovranno arrivare gli altri subemendamenti, ma per l'opposizione poter arrivare ad un testo condiviso su queste basi è praticamente impossibile. Già prima dell'estate Maggi, ad esempio, riteneva che a questo punto sarebbe stato meglio proseguire senza una legge sulla base della sentenza della Corte Costituzionale. Linea allo studio.
La Lega alza i toni sulla candidatura per la presidenza del Veneto alle regionali. Oggi il capogruppo al Senato Romeo ha detto che la presidenza della regione deve restare alla Lega. Mancano pochi giorni al raduno di Pontida e Salvini ci deve arrivare caricando i militanti a costo di litigare con Giorgia Meloni. Tanto più che Salvini a Pontida avrà un problema ulteriore: la presenza ingombrante di Vannacci. Sentiamo Alessandro Braga.
Salvini insiste e chiede di fare in fretta, ma la possibilità che la destra trovi un accordo sul candidato presidente in Veneto si fa sempre più remota, anche perché a non avere fretta è in primis Giorgia Meloni, che vuole aspettare l'esito nelle Marche prima di decidere. A Salvini viceversa serve accelerare, tra 10 giorni ci sarà il raduno di Pontida e il segretario leghista deve dare in pasto al suo popolo qualche successo. La riforma autonomista, nonostante l'ottimismo sbandierato da Calderoli, prosegue rilento. Avere il nome di Alberto Stefani come candidato in Veneto gli farebbe comodo, anche per placare i malumori della base dovuti all'iperattivismo di Roberto Vannacci e al suo proposito manifesto di vannaccizzare il carroccio. Salvini ha tardivamente provato a smorzare i toni della polemica, definendo il generale un valore aggiunto per la Lega, e il vice segretario leghista sarà protagonista di una doppia performance a Pontida, il sabato in un incontro con i giovani padani, la domenica sul palco del Pratone, dove l'anno scorso è stato uno dei più applauditi. Si vedrà quale accoglienza gli riserverà questa volta il popolo leghista. Di sicuro non sarà accolto calorosamente dai colonnelli infuriati con lui. In Lombardia lo hanno attaccato più o meno tutti i vertici, dal presidente Attilio Fontana al segretario regionale Massimiliano Romeo. In Toscana contro di lui si è dimesso tutto il direttivo viareggino e l'ex candidata presidente Susanna Ceccardi ha detto chiaramente che la Lega non è un esercito, non ha bisogno di un generale. Tutte grane per Salvini, che deve per forza ottenere qualcosa e alla svelta.
A Torino un uomo è stato assolto dall'accusa di maltrattamenti. Secondo indiscrezioni di stampa, nelle motivazioni il giudice spiegherebbe di ritenere poco attendibile l'ex moglie dell'imputato su questo punto, accusandola di aver sfaldato un matrimonio ventennale comunicando la separazione in maniera brutale. Anche una minaccia di morte pronunciata dall'uomo sarebbe da contestualizzare. Il giudice parlerebbe di amarezza umanamente comprensibile e di uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane. Il tutto colpisce ancor più perché l'ex marito ha picchiato la donna causandole una lesione permanente al nervo oculare e la ricostruzione del volto con 21 placche di titanio. Per questo è stato condannato a 1 anno e mezzo per il reato di lesioni, ma è stato assolto appunto da quello di maltrattamenti. La magistrata dell'accusa aveva chiesto 3 anni in più. Il verdetto vivisezione e mortifica la vittima, ha detto l'avvocata di parte civile Annalisa Baratto. Reazioni simili sono arrivate dai partiti in Parlamento. E poco fa la presidente della commissione d'inchiesta sui femminicidi ha annunciato di aver chiesto gli atti del procedimento e che il magistrato potrebbe essere chiamato a parlare davanti alla commissione. Ex Ilva, si complica ancora di più il futuro dell'acciaieria. L'acquirente individuato dal governo, la società Azera Baku Steel, sostenuta dal fondo sovrano dell'Azerbaigian, si è tirata indietro. Il bando per trovare un nuovo soggetto, forse più di uno, al momento scade il 15 settembre. Da Taranto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
Sarà probabilmente rinviata al 26 settembre la gara per l'acquisto dell'ex Ilva, inizialmente prevista al 15 settembre. L'uscita di scena del consorzio Azero, composto da Baku Steel Company e Azerbaijan Investment Company, semina il panico al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Baku Steel è l'azienda che nella precedente gara, poi annullata dal Consiglio di Stato, aveva avanzato la proposta migliore, 1,1 miliardi di euro per l'acquisizione dell'acciaieria italiana. Rimangono interessati oggi l'indiana Jindal Steel, che in passato aveva proposto 80 milioni di euro, e il fondo americano Bedrock, che addirittura aveva messo sul piatto l'offerta simbolica di 1 euro. Per invogliare gli investitori, il governo tramite SACE, il gruppo assicurativo finanziario partecipato al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, prepara una maxi garanzia tra gli 800 mila euro e 1 miliardo di euro. Ancora una volta, denunciano i sindacati, si profila lo scenario di ingenti risorse dello Stato che rischiano di finire nelle tasche di fondi e multinazionali senza alcuna chiarezza sul progetto e garanzie a tutela dei lavoratori. L'unica strada è la nazionalizzazione, un'ipotesi però bocciata come incostituzionale dal ministro Adolfo Urso sabato scorso dal forum di Cernobbio. Questa è solo un'opinione, ribatte Loris Scarpa, responsabile siderurgia della Fiam CGL, sentito da Radio Popolare. L'acciaio è un settore strategico, il ruolo dello Stato e di chi governa dovrebbe essere quello di presentare un piano industriale serio, farsi garanzia della decarbonizzazione, mettere i soldi, gestire il processo e non scaricare sul privato il problema per poi ritrovarci punto a capo come da 10 anni a questa parte.
Era l'ultimo servizio del giornale radio, la prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
Nell'ambito dei dialoghi sulla pace a Firenze sono attive da metà degli anni 50 la rivista Testimonianze e l'omonima associazione. Ne parliamo con il direttore della rivista e membro del direttivo dell'associazione culturale Testimonianze, Severino Saccardi.
Testimonianze è un piccolissimo strumento, naturalmente, una realtà limitata, che però lavora pensando anche a una prospettiva del domani, che sia una prospettiva fondata possibilmente su quella lunga marcia dei diritti umani a cui sarebbe bene tornare a far riferimento in un tempo in cui invece vige la logica della contrapposizione, del conflitto, della guerra e dell'odio.
Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione.
Siamo nello spazio delle Murate, noi siamo in via Ghibellina 26, il nostro ingresso è da via Ghibellina, ma siamo alle Murate. Per acquistare anche il numero della rivista, per abbonarsi, per vedere che cos'è la rivista, c'è il sito www.testimonianzeonline.com e la nostra posta elettronica info@testimonianze@gmail.com.
Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
Ciao, sono Paolo di Will e dal 16 al 22 settembre ti aspetto a Si muove la città, lo speciale mobilità di Future for Cities e Comune di Firenze. Parleremo del futuro della città con Stefano Mancuso, Salvador Rueda e tanti altri ospiti. Info sul sito futureforcities.it. Iniziativa organizzata nella Settimana Europea della Mobilità, cofinanziata con i fondi dei progetti europei Unchain e Golia.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
Giovedì 25 settembre, il live della straordinaria Emma Nolde, il talk con lo storico Aldo Schiavone, Occidente senza pensiero, in dialogo con Riccardo Nencini, Rene Stolzi e Renato Valentini, l'ensemble sperimentale Shirom, il sound immaginifico dei Citron Citron da Ginevra e il duo d'eccezione Dario Cecchini e Stefano Cocco Cantini.
Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 15 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio, il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Expo Chianti Classico, da giovedì 11 a domenica 14 settembre a Greve in Chianti. Un'occasione unica per conoscere il vino Chianti Classico nel suo territorio di produzione. Per 4 giorni, oltre agli stand dei produttori, un ricco programma di manifestazioni artistiche e culturali, eventi legati al mondo rurale, incontri ravvicinati con i viticoltori, le loro vigne e cantine. Info e programma completo su expochianticlassico.com.
MITA, Made in Italy Tuscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Controradio.
Controradio 93.6, 98 e 9.
Sky, tell the sky, oh,
till I can't get stoned. Drinking all night till my birds are flown. Look at all how our kids are grown. So baby, won't you turn me on? 'Cause I've been working like I ain't been paid. Spending this money that ain't been made. I'm growing old here in the shade. So baby, won't you turn me on? So baby, won't you turn me on? Yes, I've been living like I ain't been born. Taking off the clothes that ain't been worn. A scarecrow waiting in for the storm. So baby, won't you turn me on? You know it's been a long, long time. A long time. Yeah, a long time.
Vorrei una radio con dentro informazione, attualità e poi mi ci metta anche tanta musica.
Contro Radio Pa, signora?
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze di Brunete e Barberino. In direzione Roma, per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per la 11 e Firenze Imbrunita e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ci spostiamo sulla A11 dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. La viabilità cittadina a Firenze in via dell'Antella fino al 17 settembre, divieto di transito tra via San Zanobi fino al confine comunale. Chiudiamo con i treni per l'attivazione del sistema di controllo della linea. La circolazione tra Marradi e Faenza è sospesa fino alle 21 di stasera. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.